File 43. Pagina 316. Capitolo 16. Il 4 giugno. La ritirata dei nazisti e la liberazione. Già dal 2 giugno iniziò la smobilizzazione logistico-militare dei tedeschi da Roma, nell'ormai certezza dell'imminente arrivo degli alleati. Terminata la breve ma cruenta resistenza ai castelli sulla Casilina e sull'Appia, gli eventi precipitarono fino all'improvviso ordine di ritirata emanato da Kesselring, che colse di sorpresa gli stessi comandi tedeschi. Nella mattinata di domenica 4, fra gli eventi più eclatanti, furono fatti saltare la polveriera del forte Tiburtino e i depositi segreti di carburante della caserma Macao. Fu fatta brillare una mina all'autorimessa Fiat di Viale Manzoni, che causò 40 vittime. Inoltre, come sappiamo, furono trucidati i martiri dell'ultimo giorno a Forte Bravetta e venne evacuata via Tasso con la deportazione di una quarantina di uomini e con l'uccisione dei 14 alla storta. Ma la concomitante avanzata delle truppe alleate non produsse nella capitale l'insurrezione popolare guidata dai partigiani, che fino a quel momento avevano combattuto aspramente i nazifascisti in ogni angolo di Roma, della provincia e della regione. Le ampie e complesse motivazioni analizzate da molti storici trovano una sommaria sintesi in Piscitelli. Roma fu soprattutto un grande centro di resistenza passiva, sopportata con dignità, spinta assai spesso al limite della sofferenza e del sacrificio, in un diffuso spirito di solidarietà fra tutti gli strati della cittadinanza, ma ciò non impedì che l'opposizione ai tedeschi e l'indifferenza verso i fascisti fossero fatti generali e collettivi. Contrariamente agli sforzi propagandistici dei fascisti, l'attesismo, ossia l'aspettazione dell'arrivo degli alleati, accompagnata dalla credenza nell'inutilità di una lotta di tipo offensivo, assunse la forma di una non collaborazione unanime con la Repubblica di Salò. Certo, tutto ciò non toglie che i sabotaggi, i colpi di mano, gli attentati, in una parola le azioni di guerra in città e in campagna, vengono ancora studiate ed arricchite di notizie di particolari, anche allo scopo di sempre più divulgarle. Ma dovrebbero maggiormente richiamare l'attenzione dello studioso i rapporti assai delicati e spesso contraddittori tra la massa della popolazione, che pratica la resistenza passiva, e questa ardimentosa minoranza. Perché se è vero che la minoranza non riesce a galvanizzare la popolazione e portarla all'insurrezione come sarebbe sua ambizione, tuttavia gli uomini della resistenza armata trovano ovunque, specie negli strati popolari, appoggio e protezione, quando non incoraggiamento. E così all'improvviso verso le 18 del 4 giugno, pattuglie avanzate della quinta armata alleata si affacciavano a Porta Maggiore e poco dopo altre superavano Porta San Giovanni. Era il secondo battaglione dei Diavoli Neri, comandati dal maggiore Stan Waters, che proveniente da Cori e Artena avevano raggiunto Tor Sapienza nel primo pomeriggio. Il primo liberatore a varcare Porta Maggiore fu l'italiano Tito Vittorio Gozer, che accompagnava Waters come joint member. Egli così descrisse quei momenti: «Camminavo accanto a Waters, davanti ad una pattuglia di forcemen del nostro reparto. Ci dirigemmo verso la Porta Maggiore e a pochi metri dall'arco, quasi distinto, accelerai il passo. Forse nel subconscio volevo essere il primo ad attraversare lo spazio che ancora ci separava dal cuore della città. Varcata la soglia della porta, mi volsi di scatto verso Waters, dicendogli «Welcome to Rome, Major». Non so se abbia capito quanto ci tenessi a fare quei 2 o 3 passi prima di lui. So solo che accennò un sorriso e mi strinse cordialmente la mano. In città la situazione era veramente particolare. In quelle ore fu uno spettacolo sorprendente vedere rincorrersi 2 eserciti potentemente armati attraverso le strade della metropoli, a così poca distanza l'uno dall'altro. Piscitelli. A sud della città i romani scesi in strada davano il welcome agli alleati, mentre i piccoli gruppi semispontanei e autogestiti di partigiani mantenevano l'ordine pubblico, scontrandosi con elementi fascisti e tedeschi rimasti isolati nella fuga e nella ritirata, come avvenne a Tor Pignattara. Verso la zona nord, invece, Nomentana, Tiburtina, Cassia e Flaminia, Le ultime ore dell'occupazione tedesca avevano assunto aspetti di una particolare drammaticità, giacché oltre al movimento incessante e convulso dei cingolati, di camion stracolmi delle ultime stanche truppe della Wehrmacht, diverse pattuglie di guastatori, armati dalla solita fredda ferocia, si accanivano a bruciare autocarri, lanciando bombe a mano, seminando il terrore tra gli abitanti. Katz. Questa è la situazione in cui ritroviamo il camioncino SPA 38 con a bordo 6 SS e 14 scomodi prigionieri alla storta. Nella ritirata verso il nord ed essenzialmente nel Viterbese, i tedeschi trovarono comunque a far fronte alle azioni dei gruppi armati italiani. Fu in questa zona che si concluse la fuga ingloriosa di Pietro Caruso, il criminale questore di Roma. Egli aveva lasciato l'Hotel Plaza all'alba del 4 giugno, insieme al fidato brigadiere Roberto Occhetto e l'autista Franzetti, con direzione Nord Italia. All'altezza di Bracciano, la potente Alfa Romeo finì contro un albero e i tre furono ricoverati dapprima nell'ospedale di Viterbo e poi in quello di Bagnoregio, città protagonista in quei giorni di una feroce rappresaglia nazista. Dopo varie peripezie, che non è luogo qui narrare, l'8 giugno i partigiani riuscirono a catturare il Caruso e il Franzetti. Il fidato Occhetto era nel frattempo riuscito a traversare la linea gotica e a consegnarli ai carabinieri. Il 18 settembre, durante la prima udienza del processo, le forze dell'ordine riescono a tenere Caruso, terrorizzato, lontano dalla folla minacciosa che ne chiede la consegna, e non proteggono Donato Carretta, già direttore di Regina Celi durante l'occupazione, convocato a deporre contro l'ex questore. Su Carretta si sfoga la rabbia di centinaia di persone che lo prendono, lo gettano nel Tevere e lo uccidono. Pompeo. All'arrivo degli alleati, folle di cittadini romani si accalcarono nelle vie del centro, e nel leggere l'epigrafe apposta in via dei Fori Imperiali sul lato destro del Vittoriano, che ci riporta a quei momenti di euforia popolare, riviviamo la scena descritta da un'enfatica cronaca giornalistica. Tra le ali acclamanti le colonne ferrigne passano lentamente. Alti nel cielo volteggiano aerei simili a gigantesche libellule che recano i contrassegni della nazione di George Washington. Il tempo, 6 giugno 1944. Un'altra cronaca esprime ancora più profondamente ciò che ogni cittadino romano, ogni antifascista, provava nell'intimo in quelle ore. La sera del 4 giugno 1944, dopo giorni e giorni in cui il rombo delle cannonate, appressandosi, rendeva concreta la nostra speranza, finalmente udimmo lo strepito dei motori dei cingoli che avevamo tanto atteso durante mesi e settimane di trepidazioni, di fiducia e di scoramenti. La mattina dopo, dietro una fiumana di soldati e di macchine che si ingolfava dentro i fornici delle mura antiche, lasciammo per sempre i rifugi, le abitazioni non nostre, i nomi posticci, le occupazioni fittizie, attenti soprattutto a goderci il gusto incredibile di camminare liberamente senza guardarci all'ingiro. Libero Bigioretti. Ancor più incisivi sono i moti d'animo espressi dalla partigiana Carla Capponi, le cui parole racchiudono tutto il significato della resistenza e della liberazione. Seguì ininterrotto il rito del ritrovarsi, dell'abbracciarsi e sorprendersi di essere ancora vivi, lieti di essere usciti salvi dalla tragedia della guerra. D'improvviso qualcuno mi chiamò compagna ad alta voce e lo ripeté per due volte, gridando per farsi udire nel chiasso che facevamo tutti insieme. Era la prima volta che qualcuno mi diceva compagna ad alta voce, e allora mi resi conto che finalmente potevamo persino gridare, parlare, dire i nostri veri nomi, e quella parola compagna mi dava la misura e il senso della libertà conquistata. Questo è il brano che il sindaco Walter Veltroni ha letto sulla bara di Carla nel giorno del suo funerale. Intanto in città, malgrado i welcome, si continuava a morire. La sera precedente l'entrata a Roma degli americani, Raoul si trovava alla garbatella nella casa materna, in un'atmosfera gravida di pericolo, non volendo ascoltare la raccomandazione della madre di lasciar decantare la situazione e di rimandare al giorno dopo il ritorno a casa, egli tentò di raggiungere la propria famiglia al Tiburtino Terzo, la fortuna non lo assistette e, caduto in una retata della milizia fascista, tentò di fuggire saltando giù dal camion dove insieme ad altri era stato caricato, ma fu freddato con una scarica di pallottole. Se è vero che non tutti i fascisti erano uguali, questi erano della peggior specie. Rocchi. All'altezza del Verano, poco prima della ferrovia della Tiburtina, la sua tragica fine. Raul Cirotti era un operaio della Sagas, una società di installazione collegata alla Romana Gas, che, come abbiamo visto, coltivava al suo interno molti valori morali e libertari, e Raul era un simpatizzante del Movimento Comunista d'Italia. Egli fu vittima della ferocia mista rabbia che infiammò le squadre fasciste nei giorni della loro definitiva dissoluzione. In piazza Sempione a Montesacro alcuni partigiani, armati di armi leggere, furono attaccati da un carro tedesco diretto verso la Nomentana. La ritirata prevedeva che fosse fatto saltare l'antico ponte Tazio. La presenza del carro armato tedesco indusse i partigiani ad avvertire gli alleati che da piazza dell'Esedra risultavano diretti verso la Nomentana. I tedeschi, intuendo il pericolo, fecero saltare una carica di mine danneggiando una parte del ponte romano, ma non hanno fatto in tempo a finire il lavoro e sono scappati verso la Bufalotta. Lì hanno incontrato un altro reparto alleato che, dopo breve resistenza, li ha catturati quasi tutti. Questa è la testimonianza di un protagonista di quegli eventi, Corrado Fulli di Montesacro, che raccontò gli ultimi lampi di guerra in quella zona di Roma. Così continua il racconto. Nello scontro di Montesacro morirono anche due soldati americani. La loro jeep saltò in prossimità del ponte. Credo siano stati gli ultimi caduti per la liberazione di Roma. Emblematica ed evento mai approfondito prima d'ora è la morte avvenuta quel giorno di 6 paracadutisti italiani, documentata da un'epigrafe fotografata da chi scrive nel 1964 in via della Bufalotta sulla via di Settebagni e ritrovata restaurata 25 anni dopo al Verano, zona Famedi, monumento ai caduti, riquadri militari. Pur nella difficoltà di ricostruire la specifica dinamica dell'episodio che causò la loro morte, inizialmente si era inquadrato l'evento come tragica onda lunga della resistenza tedesca durante la loro fuga verso nord, 6 soldati italiani caduti combattendo contro i nazisti. Successive ricerche ci hanno condotto all'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, dove l'affabile signor Giuliano Di Tullio ci riferì di aver conosciuto uno dei caduti, Antonio Spanu, in quanto suo compagno d'armi nella Nembo, reparto che dipendeva dalla scuola di paracadutismo dell'RSI, il cui comando era a Tradate, Varese. Quindi ai paracadutisti, secondo il Di Tullio, essi non sapevano che nel frattempo erano stati inquadrati nell'aeronautica dal comando dell'RSI, caduti alla Bufalotta, venne affidato il compito, sin dai giorni del fronte di Nettuno, di costante retroguardia del fronte in fase di ripiegamento, quindi dalla fine di gennaio a quel tragico 4 giugno, quando praticamente si sacrificarono per permettere alle truppe tedesche di raggiungere il nord in modo più ordinato e metodico. Dai dati disponibili al Ministero della Difesa e dal sito Caduti e Dispersi della RSI si è avuta conferma che Spanu Antonio Giuseppe di Lago Negro, Potenza, Lazzaroli Oreste di Ameglia, Spezia, Wecker Filippo Arnaldo di Luino, Varese, e Gervasini Dante Santino di Gorla Maggiore, Varese, di Giovanni Antonio Ettore, di Oria, Brindisi, e Locatelli Alberti Alberto, di Treviso, erano militi della RSI. Ecco quindi la rilettura esatta, senza equivoci, del testo dell'epigrafe. Caduti nella difesa di Roma contro l'invasore alleato, per l'onore dell'Italia, espressione cara ai miliziani della Repubblica Sociale. Il giorno della liberazione fu fatale a Giorgio Maria Barbarisi, militante antifascista, che cadde per mano di Rosario Bentivegna nella confusione e nella tensione del momento. Per una tragica ironia, questi due uomini erano stati protagonisti nella resistenza romana e stavano condividendo ognuno a suo modo la gioia della vittoria. Barbarisi, sottotenente della Guardia di Finanza, si era unito alla resistenza con grande entusiasmo. Aveva nascosto ufficiali fuggiaschi, conservato delle armi in luoghi segreti e per questo arrestato, ma rilasciato per intervento dei suoi superiori. Alle 15 del giorno della liberazione di Roma, al comando di un gruppo di uomini, aveva evitato la confisca da parte nazista di alcuni automezzi dalla caserma di Viale 21 Aprile, ma i tedeschi tornarono in forze alle 18:45, ma subirono la stessa sorte e furono incalzati fino alla scarpata della ferrovia presso la stazione Tiburtina. Lo scontro causò la morte di un finanziere e di un civile. Il giorno seguente, 5 giugno, verso le ore 14, Bentivegna, accompagnato dalla Capponi, era di servizio d'ordine pubblico in via 4 Novembre, presso l'unità, dove in precedenza si stampava il lavoro fascista. Così racconta lo stesso Bentivegna. Superato l'angolo di via 4 Novembre con via 3 Cannelle, ci imbattemmo, Rosario Bentivegna e Carla Capponi, in due uomini in abiti militari ma senza distintivi, che stavano strappando da una bacheca alcuni striscioni di carta con la scritta «Viva l'Italia libera! Viva gli eserciti alleati! Viva Roma libera!». Secondo Kurtzman, Barbarisi stava staccando un manifesto con «Viva l'Unità», organo del PC. Li fermai, qualificandomi come ufficiale del CLN in servizio di sicurezza, e mostrando il bracciale tricolore punzonato e numerato che garantiva la mia qualifica, e intimai di smetterla. Mi risposero in modo arrogante. Li dichiarai in arresto. Uno mi sparò contro due colpi, ma Carla mi aveva avvertito e io feci un passo indietro. Li schivai. L'altro estrasse la pistola dalla fondina, mise il colpo in canna e me la puntò. Ma sparai prima io e cadde a terra. Mi rivolse allora verso l'altro, che però fuggì. La corte, al processo istruito il mese successivo, sentenziò che l'imputato, vedendo l'ucciso strappare dei manifesti, lo redarguì in modo arrogante, che questi rispose in maniera ugualmente arrogante, brandendo l'arma e puntandola contro l'imputato, che a questo punto Bentivegna, senza perplessità, a sua volta estrasse la pistola e fece fuoco sul Barbarisi, credendo di aver ucciso per autodifesa un ufficiale fascista, come riferirono Rosario e Carla ad un ufficiale americano subito accorso. Si deve aggiungere che solamente dopo aver appreso dai giornali della morte e dell'identità di Barbarisi, Bentivegna si presentò alle autorità di polizia. Bentivegna venne condannato a 18 mesi per eccesso di legittima difesa. Successivamente in sede di appello fu assolto per legittima difesa. A Roma vi furono altre vittime, lontano dal clima festante che accompagnava le truppe alleate al centro della città. Francesco Rezza, agente del commissariato San Lorenzo, e l'aviere Lussorio Bosu, insieme ad un marinaio rimasto ignoto, la sera del 4 giugno erano di ronda all'interno dell'Università La Sapienza. I tre facevano parte della cosiddetta ronda interforze. Attratti con un tranello, furono aggrediti ed uccisi da un gruppo di fascisti. I loro corpi, crivellati da colpi di pugnale, furono rinvenuti all'interno della facoltà di botanica, mentre le loro divise, strappate e prive delle stellette, furono trovate in giardino. Altra vittima, il 12enne Ugo Forno, studente della scuola elementare Luigi Settembrini di Corso Trieste. Questi, avendo saputo il 5 giugno che i ingegneri tedeschi stavano minando il ponte Salario per rallentare l'ingresso del nemico, convinse 5 ragazzi più grandi e 15 adulti ad impedire quell'azione. È consapevole, cresciuto idealmente e non gioca a fare la guerra. Vi partecipa da soldato volontario. Si arma con le armi abbandonate dai tedeschi. Capponi. Il gruppo. Ugo si era armato di un fucile della fanteria tedesca, alto quanto lui, mentre gli altri disponevano di due mitre a beretta e di due pistole, tutte armi nascoste in una grotta nei pressi di piazza Vescovio, riuscì nello scopo di impedire la distruzione del ponte, ma fu oggetto di alcuni colpi di mortaio, uno dei quali colpì Ughetto al petto e che causò anche la morte del 20enne Francesco Guidi. Avvolto in una lacera bandiera tricolore, il suo corpo venne portato alla clinica Inail di via Monte delle Gioie. La prima memoria e ricordo del giovanissimo eroe è stata posta nel 2005 al Parco Nemorense, dove Ugo e il fratello maggiore Giovanni andavano a giocare. La seconda, nel 2010, al ponte ferroviario sul Tevere, teatro dell'evento, realizzata dalle Ferrovie dello Stato su iniziativa del Circolo Ampi Ugo Forno del Ministero della Sanità. Ughetto e medaglia d'oro al valor militare. Tra le altre vittime di quei giorni vi furono tre giovanissimi uccisi dallo scoppio di proiettili inesplosi invenuti nei pressi di via di Boccea e quello dell'operaio della Romana Gas, Oviglio Volpe, vedi memoria in via Ostiense, ucciso sotto la mitraglia nazista il 5 giugno sulla via Aurelia, mentre usciva dal ricovero, come ricordato in via Cornelia. Addirittura del 6 giugno, tra Lunghezza e la Prenestina, in piazza San Vittorino, sono gli eventi legati a Cleofe e Maddalena Proietti, le quali morirono vittime innocenti di cannone liberatore, come si legge nell'epigrafe. I due ricordi marmorei in italiano e in inglese di Porta San Paolo e di Via Veneto, 4 giugno 1984, con quello già ricordato di Via dei Fori Imperiali, sono un omaggio ai liberatori. Quello dell'Ostiense ricorda la First Special Service Force, il primo reparto entrato a Porta Maggiore con in testa Gozer e il maggiore Waters. Esso incontrò un'accoglienza mista di fiori, applausi e cannonate tedesche, come riferì un dispaccio della United Press del 5 giugno. Il corpo, soprannominato anche Brigata del Diavolo, era formato da volontari statunitensi e canadesi, specializzati in compiti di paracadutismo e assalto tattico di fanteria. La cerimonia dello scoprimento della lapide avvenne alla presenza del presidente Sandro Pertini, del sindaco Ugo Vetere, degli ambasciatori di USA, Canada, Gran Bretagna, Francia e Polonia, oltre a 250 veterani e partigiani. Per tale evento il presidente Ronald Reagan aveva scritto all'Associazione dei Veterani USA nel gennaio 1983: «I support your effort to place this commemorative tablet in Rome». Si volle porre l'epigrafe a Porta San Paolo invece che a Porta Maggiore, perché prevalse il concetto di unicità e sacralità del luogo ove scaturì la resistenza romana. La memoria in via Veneto fu inaugurata nel pomeriggio da parte italiana dall'allora ministro degli affari esteri Giulio Andreotti per ricordare la sede del comando della First Special Service Force. Da rilevare le memorie della partecipazione britannica e francese alla liberazione di Roma presso l'All Saints Anglican Church in via del Babuino e nella chiesa di San Luigi dei Francesi, incentrate sul sacrificio dei loro soldati metropolitani e algerini. Non vi è qui alcun accenno alle azioni dei Goumier marocchini, protagonisti delle violenze contro la popolazione del Basso Lazio. Infine, accanto al cippo di via dei Fori Imperiali, svetta un po' in sordina un olivo di Gerusalemme, piantato dai reduci della brigata ebraica che arrivò insieme agli altri alleati il 4 giugno. Essa era stata costituita da 30.000 volontari ebrei provenienti dalla Palestina, che era sotto il protettorato britannico. Pagina 327.